Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È mercoledì 23 gennaio 2007, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Fabio Colagrande al microfono, in regia Maria Serena Tullio ed Eva Rohrmann. La Chiesa non vi ha dimenticati, tanto meno vi rifiuta o vi considera indegni. Anzi, la comunità cristiana ha riguardo del vostro travaglio umano. Lo scrive il cardinale Dionigi Tettamanzi in una lettera agli sposi in situazione di separazione, divorzio e nuova unione. In distribuzione dal 21 gennaio in tutta la diocesi di Milano, con il titolo Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito. Un documento che incarna la partecipazione alle sofferenze di fratelli e sorelle che Tettamanzi definisce amati e desiderati. Davanti alla fatica a vivere insieme, la Chiesa non vi guarda come estranei che hanno mancato a un patto ed è consapevole che in certi casi è addirittura inevitabile decidere di separarsi. Occorre però evitare scelte affrettate e soprattutto negative ricadute sui figli che hanno bisogno sia del papà sia della mamma e non di inutili ripicche. Che gelosie o durezze. L'impossibilità di accedere alla comunione eucaristica non implica un giudizio sul valore affettivo e sulla qualità della relazione che unisce divorziati e risposati, scrive il cardinale Tettamanzi, e neppure l'esclusione da una vita di fede e di carità vissute all'interno della comunità ecclesiale. Tettamanzi conclude con un appello: anche da voi la Chiesa attende una presenza attiva in termini di compito educativo, di testimonianza e di aiuto ad altri in situazioni simili. Qualcuno, ricorda l'arcivescovo di Milano, ha vissuto un'esperienza di chiusura da parte della comunità ecclesiale, di giudizio o condanna senza appello, che ha suscitato ulteriore sofferenza. L'arcivescovo si mette in ascolto delle loro sofferenze, che lasciano ferite profonde, che toccano anche l'intera comunità ecclesiale. Le porte della comunità cristiana siano dunque aperte per chi vive questa situazione, smentendo un pregiudizio duro a morire. La Chiesa ha scomunicato i divorziati, la Chiesa mette alla porta gli sposi che sono separati. Non è così, non deve esserlo, dice Tettamanzi. E allora ascoltiamo proprio la voce dell'arcivescovo di Milano, cardinal Tettamanzi, da una intervista che abbiamo preso da incrocinews.it, il settimanale della diocesi di Milano, che è anche in rete.
In un certo senso la pastorale della Chiesa verso queste persone è una pastorale che in una maniera certo più delicata, più difficile, ma emblematica, è la pastorale che sa congiungere insieme la verità e l'amore, l'amore e la verità. Vorrei sottolineare il titolo che ho voluto dare a questa lettera confidenziale che ho cercato di presentare così alla diocesi, ai sacerdoti in particolare, perché i destinatari ultimi siano davvero raggiunti da queste parole, e vorrei dire soprattutto dal cuore che ispira queste parole. Ed è un versetto di un salmo che ritengo valido per tante situazioni, ma forse ha un riscontro particolarmente forte in queste situazioni di separazione, di divorzio, di nuova unione. Dio è vicino a chi ha il cuore ferito. Ecco, se nei momenti della solitudine o addirittura della rivolta contro la Chiesa uno ha il cuore ferito, è bene che tutti ci impegniamo a fare in modo che proprio queste persone abbiano a sentire la vicinanza della Chiesa come segno di una vicinanza ancora più preziosa e decisiva, e della vicinanza di Dio. Dio è vicino a chi ha il cuore ferito.
Così dunque il cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano, ha commentato per il settimanale della diocesi milanese incrocinews.it questa lettera che ha voluto inviare alla diocesi, vicini a chi ha il cuore ferito, lettera dell'arcivescovo agli sposi in situazione di separazione, divorzio e nuova unione. Ma se a gennaio 2008 arriva questa lettera, già nel luglio 2005 Benedetto XVI, incontrando il clero della diocesi di Aosta, aveva ricordato come è particolarmente dolorosa la situazione dei fedeli divorziati e risposati. Non possono andare alla comunione sacramentale, ma non sono esclusi dall'amore della Chiesa e dall'amore di Cristo, aveva detto il Papa. Partecipare all'Eucaristia senza comunione eucaristica non è uguale a niente, è sempre essere coinvolti nel mistero della croce e della risurrezione di Cristo. Occorre far capire che essi non sono esclusi dal grande mistero dell'Eucaristia, dell'amore di Cristo, qui presente. È importante che il parroco e la comunità parrocchiale, aveva detto il Papa parlando in Val d'Aosta ai sacerdoti nel luglio 2005 facciano sentire a queste persone che da una parte dobbiamo rispettare l'inscindibilità del sacramento e dall'altra che amiamo queste persone che soffrono anche per noi. Ma torniamo alla lettera del cardinale Tettamanzi. Abbiamo chiesto un commento a Monsignor Sergio Nicolli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana.
È una lettera che risponde in modo splendido all'attesa di molti separati, divorziati e divorziati risposati che si sentono in qualche modo lontani dalla Chiesa o addirittura allontanati dalla Chiesa. E la lettera del Cardinale Tettamanzi è una lettera che si pone in un atteggiamento accogliente nella verità, ma insieme nella carità.
Si tratta di un testo che è in linea con i contenuti del direttorio di pastorale familiare dei Vescovi Italiani?
Certamente, il direttorio di pastorale familiare, che risale ormai a 15 anni fa, contiene un capitolo sul tema delle situazioni difficili o irregolari, un capitolo che mi pare poco conosciuto, perché in genere si pensa che in quel capitolo i vescovi facciano chiarezza sulla questione della possibilità o meno di partecipare ai sacramenti, mentre in realtà in quel capitolo è prevalente la preoccupazione dei vescovi di invitare le comunità cristiane ad essere accoglienti, a chiarire che queste persone non sono al di fuori della Chiesa ma appartengono alla Chiesa, sono persone che hanno sofferto, sono persone quindi che vanno accolte, che vanno collocate al centro dell'attenzione pastorale.
Secondo la sua esperienza pastorale, Monsignor Nicolli, è abbastanza viva questa consapevolezza nel tessuto ecclesiale, la necessità di accogliere, o ancora ci sono passi da fare in avanti?
No, direi che questa consapevolezza non è affatto penetrata nella Chiesa, almeno nel popolo di Dio. C'è però, devo dire, un'attenzione da alcuni anni in qua di molte diocesi a occuparsi di questo problema. Del resto, insomma, la presenza numerosa di tante persone che hanno fallito il progetto matrimoniale impone ormai di occuparsi di questo tema, e spesso io vengo invitato nelle diocesi ad affrontare questo tema, e mi preme soprattutto sottolineare questa necessità che nelle comunità cristiane maturi questa attenzione e questa disponibilità all'accoglienza.
Dunque possiamo dire che la lettera del Cardinale Tettamanzi non è un gesto pastorale isolato nella Chiesa italiana?
No, mi pare di no, è un gesto significativo, perché io non so se è la prima volta, perché non conosco tutti gli interventi dei Vescovi, però le posizioni, diciamo, ufficiali della Chiesa sono chiare in questo senso nel direttorio, però che un Vescovo, un Cardinale, il Cardinale Tettamanzi, si rivolga direttamente a queste persone, ai divorziati, ai separati, ai risposati, dicendo la comunità cristiana riguardo al vostro travaglio umano, la Chiesa non vi ha dimenticati, tantomeno vi rifiuta o vi considera indegni, cioè che si rivolga direttamente con delle parole, con uno stile anche di grande affetto e di grande comprensione e volontà di andare incontro alla loro fatica e alla loro sofferenza. Questo forse è una cosa nuova.
Nessuna contrapposizione quindi tra questa lettera e il Magistero?
No, assolutamente non c'è nessuna contrapposizione. Io auspico che questa lettera possa risvegliare anche nei cristiani, nei sacerdoti, soprattutto questa volontà di accoglienza e di andare incontro a queste sofferenze e a queste persone.
Dunque resta, lo ricordiamo, la lettera lo ribadisce, il divieto per i divorziati e risposati di accedere alla comunione. Vogliamo ricordare a chi ci ascolta che senso ha questo divieto, che radici ha?
Ma questo divieto esprime la verità del matrimonio cristiano, quindi deriva dalla esigenza che chi non vive con coerenza o cerca di vivere con coerenza la fedeltà alla persona che ha scelto per la vita, pur appartenendo ancora alla Chiesa e pur potendo partecipare alla vita della Chiesa, non possa esprimere quella pienezza di comunione che si esprime proprio nella partecipazione all'Eucaristia. Io posso anche dire che generalmente le persone che si trovano in questa situazione, e sono soltanto i divorziati, i risposati, oppure i conviventi, eccetera, ma il problema si pone soprattutto per i divorziati, i risposati, quando percepiscono che c'è questa attenzione da parte della Chiesa, questa volontà di accogliere il problema della comunione in un certo senso passa anche in secondo ordine. Quando invece la comunione diventa l'unico gesto possibile con cui si può esprimere l'accoglienza, allora chiaramente la negazione della comunione diventa automaticamente negazione dell'accoglienza e quindi esclusione.
Addirittura il cardinale Tettamanzi conclude la lettera chiedendo proprio a questa categoria di persone di essere una presenza attiva nella Chiesa. Questo è un messaggio forte.
Certo, io credo che soprattutto in alcune situazioni, quando le persone, passando attraverso questa grande tribolazione, diciamo, del fallimento del matrimonio, sono arrivate anche a riscoprire la fede e a ritrovare un bisogno profondo di appartenenza a una comunità, queste persone possono diventare delle risorse preziose. Non dimentichiamo, per esempio, che i separati, anche i divorziati a certe condizioni, possono essere valorizzati, oltre che poter pienamente partecipare anche con la comunione, possono essere opportunamente valorizzati nella pastorale familiare. In alcuni casi già avviene che delle persone separate, una volta che hanno recuperato la serenità, l'appartenenza a un disegno di Dio che continua anche in una vita diversa da quella che hanno progettato, si pongono accanto alle coppie per la preparazione dei fidanzati al matrimonio e hanno delle cose preziosissime da dire per i fidanzati.
In questa attività pastorale che lei ci descrive, Monsignor Nicolli, si identifica un po' una Chiesa che accoglie, no? La Chiesa che ama. Il Cardinal Bagnasco ci ricordava nella sua prolusione lunedì che c'è la Chiesa del sì e c'è la Chiesa del no, ma in realtà sono la stessa Chiesa. Ecco, la Chiesa che accoglie è quella che pone dei divieti, dunque non sono in contrapposizione.
No, non sono affatto in contrapposizione. Il direttorio dice tra l'altro che Gesù stesso da una parte ha sempre proposto senza compromessi la verità e la perfezione morale, nello stesso tempo però si è mostrato accogliente e misericordioso verso i peccatori, verso chiunque vive, ha vissuto delle situazioni di sofferenza. Quindi la verità non è contrapposta alla carità, la fermezza sui principi, perché in fondo sono segno della fedeltà a Dio ma anche della fedeltà all'uomo. Non contraddice per niente la possibilità dell'accoglienza, la possibilità di un esercizio della carità che si può avvenire addirittura in maniera privilegiata verso chiunque ha vissuto situazioni difficili e vissuto nella sofferenza.
Ed era Monsignor Sergio Nicolli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie a Monsignor Nicolli per questo commento sulla lettera del Cardinal Tettamanzi, lettera agli sposi in situazione di separazione, divorzio e nuova unione, lettera che si intitola Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito. Noi continuiamo questa diretta salutando un altro ospite collegato con noi telefonicamente, Emanuele Scotti, vicepresidente dell'Associazione Famiglie Separate Cristiane. Scotti, buon pomeriggio.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie per aver accolto il nostro invito. Io intanto ricordo a chi ci ascolta che se volete intervenire su questo tema c'è il nostro numero verde 800 208 802. Aspettiamo i vostri sms al 335 12 43 317. Dunque, Scotti, come vicepresidente di questa associazione, ecco, come avete accolto questa lettera?
Ecco, noi abbiamo accolto la lettera, dobbiamo dirlo, proprio con grande gioia, ecco, con grande gioia, grande apprezzamento per il conforto, insomma, che ci ha dato e per il fatto di avere visto veramente, di avere sentito in questa lettera un senso profondo di quello che noi viviamo, ecco, una comprensione che ci è sembrata andare abbastanza al di là, insomma, della comprensione razionale, è proprio una vicinanza spirituale profonda. Ci siamo sentiti compresi in tanti aspetti che sfuggono generalmente ad una lettura o ad un'osservazione della problematica un po' superficiale, ecco, che invece abbiamo visto proprio questa grande profondità, ecco.
Ecco, in questa lettera il cardinale scrive che qualcuno ha vissuto un'esperienza di chiusura da parte della comunità ecclesiale, di giudizio o condanna senza appello. Ecco, lei personalmente, ma anche attraverso i vostri soci, siete testimoni che questo accade, continua a accadere.
Ma ecco, noi siamo testimoni di una di situazioni molto molto variabili, ecco, molto eterogenee. Ecco, la Chiesa da tempo si è espressa con grande chiarezza a livello magisteriale e nella prassi pastorale ancora ci sono degli spazi di grande lavoro da, da fare, ecco, però questa lettera ci dà anche da questo punto di vista una grande speranza, parla di una volontà di camminare insieme, di conoscerci, di accoglierci, ecco, e questo ci sembra che dia già, come dire, una prospettiva che già esiste, ma che ancora, diciamo, la rafforza, quella di un volere anche valorizzare, e per questo ci mettiamo a disposizione, insomma, con la nostra esperienza umana ed associativa, ecco, di valorizzare anche le esperienze di chi ha vissuto sulla propria pelle queste situazioni.
Ecco, Scotti, per passare un po' più nel dettaglio, la vostra associazione è nata nel 98 a Milano, uno degli scopi è far udire e portare all'interno della Chiesa la voce, le problematiche, soprattutto la sofferenza delle famiglie separate. Ecco, quali sono queste problematiche, quali sono le difficoltà che ancora vivete?
Ecco, ci sono difficoltà che sono proprie della vita dei separati, che spesso sfuggono, e che sono intanto la difficoltà a vivere una vera bigenitorialità. E anche a questo proposito c'è un riferimento che ci sembra importante del cardinale Tettamanzi, quando parla di difficoltà ad educare in due, ecco, e questo è una delle cose che viviamo costantemente, e poi ci sono, diciamo, delle difficoltà anche di alcuni che vivono un dramma di non facile risolvimento interiore riguardo appunto a quelle che sono le indicazioni della Chiesa, ma noi diciamo la difficoltà più grande è quella che noi, così, con la modestia e con umiltà cerchiamo di vivere nella nostra associazione. La difficoltà più grande è quella proprio di essere accolti alle volte. C'è una difficoltà percepita, a volte anche più che reale, se vogliamo, che è proprio quella dell'accoglienza, che alle volte troviamo un po' carente, ecco, per una serie di problemi che alle volte sfuggono all'intenzionalità, ecco, e che molto spesso sono anche nostri personali, nel senso che molto spesso il separato si autoesclude, ecco, questo lo dobbiamo anche riconoscere, ecco.
Ecco, è importante quello che lei dice, Scotti, perché lei ricordava, come direttorio della pastorale familiare della CEI, anche il Papa poco tempo fa, questa lettera di Tettamanzi, ricordano come il Magistero abbia fatto scelte precise, abbia invitato all'accoglienza all'interno della comunità dei separati, dei divorziati, anche dei divorziati risposati, però nella pratica pastorale ciò avviene molto più lentamente.
Sì, c'è diciamo c'è ancora un certo gap, ecco, però noi la vogliamo vedere in positivo e dire noi ci sentiamo Chiesa, noi ne facciamo parte e quindi facciamo la nostra parte, ecco, ci mettiamo anche a disposizione, mettiamo a disposizione la nostra esperienza personale e associativa, ripeto. Spesso il separato sente su di sé il peso di un giudizio che alle volte è più percepito che reale, alle volte purtroppo, diciamo, esiste anche, ecco, nelle comunità c'è un certo pregiudizio, ci sono diversi luoghi comuni, credo che però, ecco, gesti di questo tipo, come quello di cui stiamo parlando, del cardinale Tettamanzi, siano fondamentali proprio per rimettere, ecco, ribadire, insomma, la giusta prospettiva con la quale affrontare questo problema così, così grave, così sentito e così dilagante.
Emanuele Scotti, vicepresidente dell'Associazione Famiglie Separate Cristiane, che ricordo fa parte del forum delle associazioni familiari. Un'ultima domanda. Nel 2001 alcuni membri di questa associazione hanno dato vita a una seconda associazione, Separati Fedeli, alla quale partecipano esclusivamente separati che hanno fatto la scelta di fedeltà al sacramento del matrimonio. Ecco, su quest'altra esperienza cosa ci può dire?
Ecco, così, chiarimento sul significato di questo movimento, movimento di spiritualità, che è nato appunto in seno a famiglie separate cristiane. Credo che sia importante, e la ringrazio della domanda. Famiglie separate cristiane pone l'accento sull'accoglienza, l'accoglienza aperta a tutti, ecco, quindi anche a coloro, sia a coloro che hanno fatto una scelta di fedeltà, sia a coloro che si orientano, sono già orientati, hanno già fatto una scelta diversa. Ecco, è chiaro che però all'interno di questa comunità vanno riconosciute le differenze di situazione e che sono differenze oggettive anche, che pongono le persone di fronte a situazioni e ad una vita che ha delle differenze, insomma.
Io la interrompo perché ascoltiamo, quindi... ascoltiamo insieme i titoli del TG1, poi torniamo su questa differenza che è importante. Resti con noi in diretta.
I 60 anni della Costituzione napoletano, crisi acuta, servono riforme da fare insieme, ma l'impianto del 48 resta valido. Questa sera il voto di fiducia alla Camera, Berlusconi, elezioni subito, Veltroni sarebbero una sciagura, Prodi al Quirinale. Dopo i recuperi di ieri, borse europee di nuovo negative, timore recessione negli USA, Confcommercio, in Italia consumi al palo. Gaza ha fatto saltare con la dinamite il muro con l'Egitto, migliaia di palestinesi oltre confine per comprare cibo e medicine. Trovato morto a New York l'attore Heath Ledger, grande promessa di Hollywood, si sospetta un overdose. Il piano della Commissione europea per l'energia e l'ambiente, previste fonti rinnovabili per diminuire del 20% i gas serra.
E sono le 13.31, siete sulla Radio Vaticana in diretta, questi erano i titoli del TG1 dell'1:30, ma vi ricordo alle 14 arriverà il nostro notiziario. Ora riprendiamo la nostra diretta di oggi che stiamo dedicando alla lettera del Cardinal Tettamanzi, il Signore vicino a chi ha il cuore ferito, lettera agli sposi in situazione di separazione, divorzio e nuova unione. Ne stiamo parlando con Emanuele Scotti, vicepresidente dell'Associazione Famiglie Separate Cristiane. Scotti, i titoli ci hanno interrotto, ma lei ci stava spiegando come all'interno di questa associazione sia nato da qualche anno un movimento separati e fedeli. Ecco, ci può spiegare bene di che si tratta? Io so che il ragionamento non è semplicissimo, per cui se vuole cominciare da capo va bene uguale, insomma.
Ecco, dicevo appunto che è importante evidenziare il senso di questo cammino di spiritualità che è nato in seno a famiglie separate cristiane. Dicevamo che famiglie separate cristiane ha come obiettivo essenziale, è un obiettivo prettamente pastorale, quello di accogliere tutti, ecco, senza giudicare le persone, ognuna delle quali viene da storie, come riconosceva lo stesso Cardinale Tettamanzi nella sua lettera, da storie anche sofferte e dolorose. Ecco, è chiaro che però la situazione delle persone che hanno fatto una scelta di fedeltà, pur nella separazione, assume un particolare significato, ecco, sia per la Chiesa che prima di tutto per le stesse persone che vivono questa situazione, che hanno bisogno di un alimento spirituale, umano, differenziato. Ecco, questa è qualcosa che non deve far temere, ma va riconosciuta, è una situazione che necessita di un accostamento spirituale diverso, ed è per questo che le persone che hanno fatto questa scelta assieme ad assistenti spirituali preparati hanno iniziato un cammino di spiritualità che è data appunto, come riportavate, dal 2001, e così si incontrano per approfondire il senso della loro scelta di fedeltà e del senso del matrimonio anche nella separazione. Ecco, quindi è un cammino spirituale che nulla toglie all'accoglienza necessaria a tutti, ma che riconosce, ecco, la necessità per queste persone di avere un sostegno spirituale particolare nel mondo di oggi, che certamente non aiuta da questo punto di vista.
Ricordiamo dunque il movimento Separati Fedeli, separati che hanno fatto la scelta di fedeltà al sacramento del matrimonio, dico bene? Grazie davvero Emanuele Scotti. Io non so se è possibile dare, non gliel'avevo chiesto prima, quindi non voglio coglierla di sorpresa, dare dei riferimenti o su internet o tramite un numero telefonico, se qualcuno volesse informazioni sia sulla vostra associazione Famiglie Separate Cristiane sia su questo movimento. Posso chiederglielo? Siamo in diretta, per cui insomma la colgo di sorpresa.
Grazie, ma anzi lo facciamo volentieri. Noi abbiamo come Famiglie Separate Cristiane un sito che è www.famiglieseparatecristiane.it. Possiamo dare alcuni numeri telefonici di riferimento, 02 655 2308. Ecco, direi che insomma è sufficiente.
Benissimo, grazie davvero.
Grazie.
Grazie Emanuele Scotti, vicepresidente Associazione Famiglie Separate Cristiane. Grazie e buon proseguimento.
Poi arrivederci.
E noi continuiamo questa diretta, ormai sono le 13:34 minuti, siete su 105 Live. Vi ricordo l'argomento di oggi, la lettera del cardinale Tettamanzi, il signore vicino a chi ha il cuore ferito, lettera che è in distribuzione proprio da lunedì scorso, lettera agli sposi in situazione di separazione, divorzio e nuova unione, una lettera in cui Tettamanzi scrive: anche noi uomini di chiesa sappiamo che la fine di un rapporto sponsale per la maggior parte di voi non è stata decisione presa con facilità, tantomeno con leggerezza, è stato piuttosto un passo sofferto della vostra vita, un fatto che vi ha interrogato profondamente sul perché del fallimento di quel progetto in cui avevate creduto e per il quale avevate investito molte vostre energie. E in questa lettera cardinal Tettamanzi, con parole e stile particolare, riprende dei contenuti che erano già nel direttorio della pastorale familiare della CEI di 13 anni fa, se non erro, e concetti che erano stati toccati anche dal Papa nel luglio del 2005 parlando con i sacerdoti della diocesi di Aosta. Ma adesso siamo in linea e lo ringrazio con Pietro Boffi, che è direttore del centro di documentazione del CISF. Boffi, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio anche a voi. Buongiorno.
Allora, Centro Internazionale Studi sulla Famiglia, lo ricordo, intende promuovere una cultura della famiglia nel solco dei valori tramandati ed insieme nella prospettiva dei mutati scenari della società contemporanea. Parliamo spesso col CISF, che ha la sua sede a Milano. Ecco, i nostri ospiti ci hanno confermato che se nei contenuti la lettera di Tettamanzi riprende i contenuti del Magistero, nello stile è sicuramente un documento ecclesiale in qualche modo nuovo. Ecco, voi del CISF come avete accolto questa lettera?
Ma condividiamo questa analisi, perché è assolutamente così. Mi pare di poter dire finalmente si usa un linguaggio che sa farsi vicino, che sa farsi prossimo con le persone in situazioni di sofferenza. I contenuti sono gli stessi, ad esempio del direttorio, come lei diceva poc'anzi, ma effettivamente al di là del linguaggio giuridico abbiamo una compassione, in senso letterale del termine, di patire con, di soffrire insieme, che emerge da un testo così ricco di umanità. Ecco, mi sembra che sia molto bello che la Chiesa si faccia prima di tutto compagna dell'umanità ferita e dopo, nello stesso tempo, annunci anche quello che è il deposito di fede.
Ecco, secondo lei, a parte al merito che va al cardinale Tettamanzi, si tratta però di un documento pastorale che in qualche modo esprime un lavoro che a diversi livelli nella Chiesa italiana ormai va avanti da qualche anno?
Ma direi di sì, potrei anche dire dal 99, ricordo molto bene il primo incontro che è stato promosso dall'Ufficio Nazionale per la Pastorale Familiare, da Monsignor Bonetti, direttore allora, ed era proprio sull'attenzione pastorale, la cura pastorale delle situazioni appunto cosiddette irregolari o che potremmo dire di grande sofferenza, di separazione, divorzio, divorziati risposati. Ecco, a partire da quella data si è capito che questo era un problema che stava assumendo, e i dati ce lo confermano, un profilo di rilevanza assoluta, cioè i numeri stessi ci dicono: guardate che sono molto presenti queste situazioni e sono presenti anche all'interno appunto delle nostre parrocchie, delle nostre comunità locali, del nostro tessuto anche familiare, amicale o di lavoro. Ecco, davanti a questa situazione la Chiesa ha cominciato a interrogarsi e mi sembra abbia notato una carenza inizialmente, cioè il fatto che non si sia predisposto finora troppi strumenti adatti allo scopo. Però da questa riflessione sta scaturendo appunto un po' uno stile nuovo, lo stile dell'accogliere innanzitutto la sofferenza e successivamente proporre un cammino da fare insieme.
Ecco, voi come CISF, che studiate appunto i diversi fenomeni legati alla famiglia, quindi in qualche modo guardate anche a quello che è l'atteggiamento della Chiesa nei confronti della famiglia, sì. Cosa pensate del fatto che, ecco, nonostante ci sia ormai da anni, come ci confermava, questo tipo di attività che è vero va in qualche modo affinata, va, come dire, resa più operativa, più funzionale, però a livello informativo come ci sia un difetto, no? Questa lettera di Tetta Manzi da molti è stata considerata una novità assoluta, mentre lo abbiamo visto lo è solo in parte, ecco. C'è anche un difetto di comunicazione.
O per meglio dire, direi, stiamo parlando di ambiti un po' diversi. Finora si sono mosse di più le associazioni e mi sembra siano rimaste un po' al palo le parrocchie, le strutture di base. Le parrocchie hanno maggiori difficoltà che non movimenti che si danno da fare specificatamente per un singolo problema. Le persone anche colpite da questa situazione, che si sono andate a fare in primissima persona, e lei mi pare stesse parlando poco fa col vicepresidente dell'Associazione delle Famiglie Separate Cristiane.
Esatto.
Quindi, esatto, che si è mossa in modo lodevole perché ha sempre cercato un rapporto, una collaborazione con le gerarchie e con la Chiesa in genere. Nelle parrocchie è un pochettino più difficile, che bisogna superare molte perplessità, molta pastorale così che si trascina un po' e invece di aggredire le novità così si ritrae un po' spaventata. Quindi probabilmente c'è questo duplice livello. Allora bisogna fare in modo che queste iniziative di punta, queste associazioni che hanno ben chiaro qual è il problema, perché lo vivono in prima persona, sappiano e possano dialogare in modo armonico, in modo progressivo sempre di più con le strutture di base, che sono poi le nostre parrocchie, perché poi è lì che si trovano la gran parte delle persone che vivono questo tipo di problemi, e quindi bisogna anche un po' imparare un linguaggio, imparare uno stile, mettersi un pochettino anche alla scuola di queste nuove esperienze, e quindi forse è per questo che non è così presente a livello di base, ma direi maggior merito ancora il Cardinale Tetta Manzi di avere un po' buttato il sasso nello stagno e aver detto e invitato tutti quanti i sacerdoti e le parrocchie a dire anche noi dobbiamo farci carico di questo accompagnamento pastorale.
Ecco, voi come studiosi, tra l'altro lei è responsabile del centro di documentazione del CISF, ecco, come vi occupate di questo fenomeno? C'è qualche dato più recente che può citarci?
Un paio di dati li posso citare, questa è un po' la situazione statistica. In Italia abbiamo un tasso di divorzialità che è nettamente inferiore al resto dell'Europa, quindi abbiamo un certo numero di persone che si separano e che non ricorrono, non passano al divorzio. Finora era, cito i dati fino al 2005, del circa il 50%, confermando così, come a mio parere, che il passo della separazione non è una passeggiata, non è una festa, non è una conquista, ma è spesso un passo difficile, un passo di sofferenza, un passo che non apre grandi scenari, ma appunto delle situazioni anche di difficoltà sia economica che psicologica. Lo scorso anno, 2006, i primissimi dati ci indicano una impennata di divorzi. È ancora presto per dare una valutazione, però siamo passati da circa 47.000 a circa 61.000 divorzi all'anno. In un anno un balzo notevolissimo, e bisogna interrogarsi su questo. Per ora è un po' presto per dare le risposte.
Certo, ultima domanda, non so se le compete, però dal punto di vista sociologico, nella lettera Tetta Manzi fa capire come esista ancora in diversi ambienti ecclesiali in qualche modo una chiusura, no, nei confronti delle persone che hanno fatto queste scelte di vita. A livello sociologico più ampio potremmo dire che invece questo tipo di stigma un po' è superato o no?
Ma sì, diciamo di sì, ma mi sembra sia superato con un che di rassegnazione, con un atteggiamento che dà un po' per scontato la irrimediabilità assoluta e direi quasi che sta diventando nel sentire comune una cosa talmente facile, talmente diffusa che fanno notizia le coppie che stanno assieme. Questo non è molto positivo, perché non è un superamento dello stigma, perché si è poi messo in atto tutto quello che si può fare per mediare, per abbassare la conflittualità, per garantire il minimo di armonia, specie rispetto ai figli, bensì ci si è un pochettino abituati, ecco, nel senso più basso del termine, termine e ci si è un po' adagiati sulla rassegnazione. E cosa vuoi fare? Ormai non si può fare più nulla. Questo non è un bel modo di reagire, perché spesso e volentieri attraverso delle grosse crisi, delle grosse sofferenze può rinascere un rapporto molto migliore dal punto di vista umano e cristiano per la stessa coppia. Quindi è un cammino ancora da fare.
Grazie davvero a Pietro Boffi, direttore del Centro di Documentazione del CISF, Centro Internazionale Studi Famiglia. Grazie e buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi altrettanto, buongiorno.
Sono le 13, ormai 44 minuti, siete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo, per intervenire su questo tema, il nostro numero verde 800 208 802, oppure potete inviarci i vostri sms al numero 335 12 43 317. In chiusura di questa trasmissione torniamo alle parole pronunciate da Benedetto XVI il 25 luglio del 2005 nella chiesa parrocchiale di Intrò in Valle d'Aosta, parlando con il clero della diocesi di Aosta, proprio rispondendo a una domanda che riguardava il tema della comunione ai fedeli divorziati e risposati. Benedetto XVI toccava proprio il tema della sofferenza di cui ovviamente parla anche il cardinale Tettamanzi in una lettera recentemente pubblicata. Il Papa scriveva: la sofferenza in diverse forme fa necessariamente parte della nostra vita, e questa è una sofferenza nobile, direi. Di nuovo occorre far capire che il piacere non è tutto, che il cristianesimo ci dà gioia come l'amore dà gioia, ma l'amore è anche sempre rinuncia a se stesso. Il Signore stesso ci ha dato la formula di che cosa è amore: chi perde se stesso si trova, chi guadagna e conserva se stesso si perde. E qui siamo ormai arrivati, dicevo, alle 13.45, qui ci fermiamo, tra poco potremo darvi invece come sempre un aggiornamento sulla situazione del traffico a Roma grazie al CIS Viaggiare Informati, poi alle 14 vi ricordo il nostro notiziario, restate sintonizzati.